buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Benvenute e benvenuti a Pubblica, Radio Popolare. Martedì 7 aprile. Giuseppina Pesce è una donna di 46 anni, vive sotto una falsa identità e in una località segreta. È figlia, nipote, sorella, moglie di ndranghetisti. Peppe, il fratello di suo nonno, e Antonino, il fratello di suo padre Salvatore, sono stati i capi di uno dei clan più importanti, i Pesce, e li ha fatti arrestare tutti. La storia di Giuseppina Pesce è stata raccontata in un libro che è uscito di recente, si intitola La figlia del clan e l'ha scritto Danilo Chirico, pubblicato da PM. Buongiorno e benvenuto a Danilo.
Buongiorno a te, alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Danilo Chirico è giornalista, attivista antimafia, autore televisivo, ha scritto del Movimento Antimafia Calabrese, ha fondato l'associazione Da Sud. Allora io comincerei proprio da qui, da questa associazione, Danilo. Che cos'è? Che cosa ha fatto negli ultimi tempi e quali sono un po' i suoi obiettivi per il futuro?
È un'associazione che ormai è nata più di 20 anni fa per occuparsi di 'ndrangheta all'inizio e poi di mafie del sud, ma anche di mafie romane, perché poi a un certo punto della nostra vita ci siamo trasferiti tutti quanti a Roma. Dopo diverse evoluzioni, progetti, passaggi nel mondo dell'educazione, nell'ultimo periodo è diventata un media civico antimafia, il primo media civico antimafia italiano, con l'obiettivo di trovare ancora una volta nuovi linguaggi per raccontare le mafie e per raccontare l'antimafia. Le mafie si stanno mimetizzando, stanno tentando in ogni modo di legalizzare i propri affari, quindi servono nuove lenti per guardarle, nuove lenti per scoprirle e nuove lenti per combattere, e di questo ci occupiamo noi di Da Sud.
Allora, adesso torniamo invece al tuo libro, al racconto che tu hai fatto attorno alla biografia di Giuseppina Pesce, una biografia importante per tanti punti di vista e che vale la pena di ricostruire nel tempo che abbiamo a disposizione. E quindi io comincerei, Danilo, chiedendoti che cosa ti ha spinto a raccontare questa storia incredibile di Giuseppina Pesce.
Io nella mia carriera di giornalista, di attivista antimafia, mi sono molte volte occupato della famiglia Pesce, del clan Pesce. Stiamo parlando della piana di Gioia Tauro, di un paese che si chiama Rosarno, stiamo parlando del Gotha, dell'Ndrangheta, di un clan storico con un grande prestigio criminale. E mi sono occupato anche di Giuseppina Pesce quando nel 2010 lei aveva deciso di iniziare la sua collaborazione con la giustizia dopo essere stata arrestata. Però non avrei mai pensato di scrivere un libro insieme a lei. È successo un po' per caso, o forse no. Noi proprio con Da Sud avevamo organizzato una serata per ragionare attorno alla serie The Good Mothers, la serie che era andata in onda su Disney, che raccontava la storia delle donne dell'Ndrangheta e anche di Giuseppina Pesce. Dura alla fine della serata sono stato, diciamo, chiamato da una persona che mi ha detto: guarda che in sala c'era Giuseppina Pesce, e lei mi si è presentata, e da lì è iniziata una lunga conversazione che è durata molti mesi. Lei aveva molta voglia di raccontare la sua verità, perché dopo aver parlato nelle aule di tribunale per 15 anni ha scelto il silenzio, nonostante in tanti le abbiano chiesto tante volte di raccontarsi. Questa volta ha deciso di farlo insieme a me, quindi è nata questa conversazione che poi è sfociata in un libro, La figlia del clan, appunto.
Quell'incontro che tu hai raccontato adesso sinteticamente è stato un incontro incredibile, anche perché era l'ultima delle persone che tu pensavi avresti potuto incontrare quella sera al festival, eppure quell'ultima delle persone che tu potevi pensare avresti incontrato quella sera in qualche modo si è manifestata. Quanto di quell'incontro poi così per te fortuito, non per lei, lei l'aveva pensato, chissà quanto tempo ci aveva messo anche a programmarlo, ma quanto quel primo incontro e la modalità con cui è avvenuto poi ha inciso nel vostro rapporto, no? In te che hai raccolto una testimonianza.
Il libro si apre proprio con il racconto di questo incontro, che è stato ovviamente decisivo, anche per come è avvenuto, a qualche contorno cinematografico. Lì, diciamo, la prima impressione per entrambi evidentemente è stata positiva, perché poi ci siamo richiamati. Io le ho detto: chiamami se vuoi, sentiamoci, e lei dopo qualche giorno si è rifatta viva. E di lì abbiamo cominciato a misurarla questa relazione, che era una relazione difficile, perché ognuno doveva mantenere molto attentamente il suo ruolo, non dovevamo mai mescolare i piani della discussione, però io credo che abbiamo trovato un equilibrio giusto. Io ho continuato a fare il giornalista, lei ha continuato a fare la collaboratrice di giustizia, nessuno di noi ha avuto un pregiudizio nel racconto, nel confronto con l'altro, e questo credo che sia servito, perché questa misura che abbiamo trovato è la misura di un racconto libero, quello di Giuseppina Pesce, di un racconto che è la sua voce, che però si mescola anche con la mia biografia. Io sono calabrese, vengo da Reggio Calabria, siamo quasi coetanei, sono un paio d'anni più grandi di lei, e la sensazione che ho avuto molte volte nei passaggi di questo racconto è quella, la sensazione di ritrovarsi a un bivio, di una sliding door. In fondo, alla fine, riconosco molte cose che lei mi ha raccontato. Io sono stato ho scelto con determinazione di stare dalla parte dell'antimafia, ma tuttavia sono stato anche molto più fortunato di lei, perché la mia famiglia stava da un'altra parte rispetto alla sua.
Certo, tu hai ricordato che appunto Giuseppina Pesce ha deciso di collaborare con la giustizia. Giuseppina Pesce però viene arrestata prima di questa decisione, viene arrestata nel 2010, giusto, con l'accusa di essere la postina del clan della sua famiglia. Allora ti chiedo, fino a quel momento che cosa era stata per la sua famiglia di 'ndrangheta Giuseppina Pesce?
Giuseppina Pesce è cresciuta in una famiglia che lei ci tiene moltissimo a dire essere una famiglia normale e una famiglia felice. Nel libro noi raccontiamo per esempio il loro viaggio a Gardaland, il viaggio che hanno fatto milioni di italiani, no? Andare alle giostre, giocare con i genitori, eccetera. E ha vissuto la parrocchia, ha vissuto il pianoforte, ha vissuto la scuola, cioè ha vissuto quello che hanno vissuto tantissime persone. Nella sua famiglia però si innestavano una serie di altre cose, una serie di altri valori: l'odio nei confronti dello Stato, delle forze dell'ordine, il fatto di avere questo senso, diciamo, di prevaricazione nei confronti degli altri, il fatto di essere rispettati e temuti in quanto tali all'interno del paese, il fatto di andare al ristorante e chiedere di prenotare una sala, quel giorno la sala non c'è, ma il giorno dopo quella sala come per magia si libera, e via discorrendo. Per lei tutto questo è stata la normalità, fino a quando ha avuto dei figli. Quando ha avuto dei figli ha cominciato a avere dei conflitti interiori, perché si rendeva conto che le latitanze, il carcere, la morte con cui si doveva confrontare forse sarebbero stati il destino anche dei suoi figli.
Allora, prima di arrivare a questo, scusami Danilo se ti interrompo, è perché c'è un passaggio che vorrei che tu ci raccontassi subito, e cioè a dire che cosa, quando Giuseppina Pesce decide di collaborare con la giustizia, che cosa racconta agli inquirenti. Prima, all'inizio, forse in maniera molto sintetica, dicevo ha fatto arrestare tutta la sua famiglia nella buona sostanza, ma volevo arrivarci con te a quella conclusione, se quella è la conclusione.
Lei viene arrestata con l'accusa di essere appunto la postina del clan, quella che permetteva, informando tra dentro e fuori gli uomini del clan dentro e gli uomini del clan fuori, la continuazione delle attività del clan. Ma diciamo, lei non pensava in fondo, fino in fondo, di stare commettendo dei reati, appunto, come parlava, era la sua unica vita. Ha un passaggio molto doloroso all'interno del carcere, tenta di suicidarsi, a un certo punto ha quasi una illuminazione e chiede di parlare con magistrati, incontra la dottoressa Cerreti, che adesso tra l'altro è in procura a Milano, prima lavorava in Calabria, e le dice: guarda, io in realtà collaborerei anche, non ho molte informazioni da dare. E la Cerreti le dice due cose. La prima è che guarda che il fatto stesso che un esponente della famiglia Pesce parli è già un grande risultato, perché la famiglia Pesce è una famiglia molto importante. La seconda cosa dice, comincia a raccontare. La prima cosa che le racconta è svela dove c'erano i bunker della famiglia, i luoghi in cui i latitanti si nascondevano. E di lì inizia questa collaborazione. Una collaborazione che però è una collaborazione contrastata emotivamente dal punto di vista proprio personale, perché fa fatica a accusare i propri familiari, fa impressione alla fine leggere nella sentenza tutti i nomi che sono delle persone che sono condannate, il padre, la madre, la sorella, il fratello, gli zii, i cugini, il marito, tutti quanti vengono condannati, quindi puoi immaginare il portato emotivo di questa cosa. E poi in più c'è il contrasto fortissimo con i figli, soprattutto la figlia più grande, che è un adolescente che non ha nessuna voglia di sradicarsi e di lasciare la sua vita. È un processo che va avanti, è un processo, diciamo, familiare che va avanti per molti mesi, lei torna indietro, si pente di essersi pentita e poi viene nuovamente arrestata per una banalità, in realtà per un'evasione dagli arresti domiciliari, e di lì inizia invece la sua nuova collaborazione, perché finalmente i figli sono dalla sua parte. Lei lo faceva per i figli, quando i figli sono stati convintamente dalla sua parte poi non è più tornata indietro.
Questa nuova collaborazione, chiamiamola così, che forma prende? C'è dentro anche la denuncia di quella che è la società dell'Ndrangheta, la società patriarcale dell'Ndrangheta per una donna. Lì dentro c'è anche una denuncia per un riscatto, no? Di quella che è stata la propria condizione in quella cultura, in quella famiglia patriarcale che è la famiglia di 'Ndrangheta.
Assolutamente. Le donne all'interno dell'Ndrangheta svolgono molti ruoli, ma come nella società italiana sono sempre state in secondo piano, sono sempre state vittime della cultura patriarcale, che addirittura nel sistema ndranghetistico, una sorta di sistema totalitario, ha una sublimazione, ha un'esagerazione, è un di più. C'è una scena che lei racconta che io considero veramente molto, molto forte, per cui le donne del clan, le donne di Rosarno, festeggiano l'8 marzo all'interno di un locale, diciamo, afferente all'Ndrangheta, e gli uomini dell'Ndrangheta permettono loro di festeggiare, ma stanno fuori dalla porta del locale ad aspettare che questa festa finisca, perché comunque è una festa in cattività anche quella. E lei è una donna che ha dovuto rinunciare a studiare alle scuole superiori perché non gliel'hanno permesso, perché la scuola superiore stava fuori dal paese, stava nel paese accanto, quindi non era giusto che la figlia del campesce viaggiasse in autobus la mattina, ed è una donna che anche nella sua relazione matrimoniale ha subito violenze, ha subito maltrattamenti, ha subito privazioni. E questa sua collaborazione rappresenta anche per questo motivo un grande elemento di rottura. Non è soltanto un esponente del clan Pesce che decide di collaborare, è come se noi dicessimo un esponente del clan Rina, per capire la portata della cosa, ma è anche una donna, quindi una doppia rottura. E in quella stagione, la stagione tra il 2009, il 2010 e il 2011, questa cosa è stata dirompente in Calabria, non è stata l'unica donna a tentare una rivoluzione né nel mondo dell'Ndrangheta né nel mondo della magistratura. Appunto, c'erano le magistrate in prima linea, ma anche nel mondo della politica si erano affacciate sulla scena una serie di donne con un grande protagonismo. Insomma, è stata una bella stagione. Il ruolo di Giuseppina Pesce da questo punto di vista è stato centrale, senza di lei non ci sarebbe stato tutto il resto.
Allora, voglio farti un'ultima domanda che ha a che fare con delle conclusioni che tu facevi. Mi ero anche appuntato il passaggio in cui tu ne parlavi, non riesco a trovarlo, ma comunque me lo richiamo alla memoria, in cui tu parlavi, facevi una considerazione sulla mafia di oggi, la mafia, l'Ndrangheta di oggi e la sua mimetizzazione nella società. È un po' come se fosse l'esito di una lunga storia, e poi parli di fase di legalizzazione dei propri affari criminali in qualche modo. Quindi l'Ndrangheta che si mimetizza nella società e che si muove in un ambiente in cui gli affari sono in qualche modo legalizzati, ho capito bene, ricordo bene.
Esattamente, esattamente così. Diciamo, il problema delle mafie oggi non è quello di fare i soldi, il problema delle mafie oggi è quello di dove mettere i soldi che ha già fatto. ovviamente ne continuano a fare con il traffico di droga. E il passaggio successivo, ma è un processo che ci indica anche il film Il Padrino, insomma, no? Quando dice, quando il figlio di Don Vito Corleone vuole diventare senatore, cioè bisogna ripulire i soldi, bisogna ripulire il nome, bisogna stare dentro la società sempre di più. Questa cosa ovviamente in un'epoca in cui le risorse sono poche sta inquinando fortissimamente la società, e le antenne da parte della società tra virgolette pulita, la società legale, si stanno abbassando sempre di più, perché questi soldi servono. E questo è un processo che rende molto difficile identificare le mafie, molto difficile scoprire, molto difficile anche quando intuisci che questa cosa non ha non ha i crismi veri della legalità, poi effettivamente andare fino in fondo, perché la distanza, diciamo, che c'è tra l'impresa, la nuova impresa e i soldi è tanta, è difficile ricostruire tutti i passaggi. Questo processo di legalizzazione delle attività mafiose è il grande tema di questo tempo. È un tema che dobbiamo affrontare, che io non credo che siamo pronti ad affrontare dal punto di vista innanzitutto proprio culturale e poi giudiziario.
E allora io direi che ricomincerei appunto da dove è iniziata questa nostra conversazione, cioè ricordando quelle due righe, cioè Giuseppina Pesce a 46 anni vive sotto una falsa identità e in una località segreta. Questo per richiamare il soggetto di cui abbiamo parlato in questa nostra conversazione, che è anche il cuore del racconto che Danilo Chirico ha fatto nel suo libro La figlia del clan, scritto per PM Edizioni. Grazie Danilo di essere stato qui con noi e buona giornata, a presto.
Grazie a voi, buona giornata.
Danilo Chirico è giornalista, attivista antimafia, autore televisivo, come dicevamo, scritto del movimento antimafia calabrese, ha fondato questa associazione di cui ci ha parlato all'inizio della nostra chiacchierata, l'associazione che si chiama Da Sud. E adesso tra un momento vi introduco un nuovo ospite. Concludiamo la puntata di oggi di Pubblica con un promemoria. Nei prossimi giorni qui a Milano si svolgerà il Festival Internazionale dell'Antimafia, l'impegno di tutti. Siamo arrivati alla quarta edizione, organizzato da Wikimafia. Buongiorno e benvenuto a Pierpaolo Farina.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Che di Wikimafia è il fondatore. Vorrei vedere con te innanzitutto qual è il tema di questa quarta edizione, se c'è un tema unico che in qualche modo lo guida.
Ma in realtà noi ogni anno cerchiamo sempre di parlare sia di mafia a livello internazionale che poi delle dinamiche all'interno del nostro paese, perché poi il festival fa parte anche di questo percorso di educazione alla legalità e all'etica dello sport che facciamo con alcune scuole di Milano. Quindi quest'anno fondamentalmente i temi sono due: uno è come si muovono le mafie a livello internazionale e poi l'altro è invece come possiamo noi in prima persona fare qualcosa contro le mafie.
Allora, diciamo subito le date di questi eventi che ci saranno anche in più giornate. La data principale è quella di sabato prossimo 11 aprile, tutta la giornata nell'Aula Magna dell'Università di Milano Bicocca, è così?
Esatto, quest'anno abbiamo questo cambio di location anche grazie agli studenti del nostro gruppo universitario Bicocca e poi abbiamo la bellissima Aula Magna dell'Università Bicocca dell'edificio 6. E dal mattino avremo i saluti del rettore Marco Orlandi, daremo il premio alla Virtù Civile a Luisa Impastato, poi avremo il procuratore Tescaroli insieme ad Attilio Bolzoni per parlare delle stragi del 93 e delle mancate stragi del 94, poi parleremo appunto di antimafia, come si fa antimafia a Palermo oggi con Luisa Impastato, Andrea Latorre e Giamilla Elfadi, che sono due attivisti di collettivi palermitani che sono nostri amici. Poi andremo in America con Antonio Talia del Sole 24 Ore, Sasha Biazzo di Report, parlando di Cosa Nostra, 'Ndrangheta, i rapporti anche con Trump, eccetera. Poi nel pomeriggio, dalle 2:15, nella sessione pomeridiana, parliamo di come le mafie reinvestono i loro capitali nell'economia legale con Riccardi, Michele Riccardi della Cattolica e Gian Gaetano Bellavia che è uno dei massimi esperti di riciclaggio, anche lui che è consulente di Report. Parliamo anche di Milano e della crisi del modello Milano con Andrea Bonessa, che è un architetto esperto di politiche urbane, Andrea Sparaciari, giornalista della Notizia, e infine, dopo il referendum, parliamo della giustizia che serve all'Italia con Gherardo Colombo e Peter Gomez. La novità di quest'anno è che nei 3 giorni precedenti ci sono altre realtà che hanno candidato eventi, che quindi ci saranno questi 4 eventi, due si svolgono, sono due proiezioni serali che si fanno all'Amiteo, al Palazzo del Cinema, che uno è la Camera di Consiglio e l'altro invece è l'Ultima Fila, un documentario dedicato a Pippo Pava, e ci sarà anche la nipote in sala. Poi c'è un evento in Bocconi dove in anteprima si presenta questa docuserie sul processo Peppino Impastato, e poi a Sesto San Giovanni invece ci sarà la presentazione del libro di Fabio Roia e Ilaria Ramoni su il tema del The Don, il patriarcato nella lotta alla mafia. Trovate tutto comunque sul sito del festival.
Allora, ricordiamo, ecco, vedi, l'ho coperto mentre tu lo stavi dicendo, ripetilo pure, prego.
Sì, no, basta andare sul sito perché l'ingresso è gratuito previa registrazione sul sabato, gli altri invece sono, cioè, ognuno ha i suoi ingressi, festivalantimafia.org, programma, e ci si trovano tutte le informazioni e c'è anche il modulo da compilare per iscriversi gratuitamente.
Bene, allora grazie a Pierpaolo Farina. Si comincia con queste giornate anticipatrici domani, mercoledì 8 aprile, e poi si va con la giornata conclusiva che è quella di sabato prossimo, 11 aprile. Grazie Pierpaolo e buon lavoro, a presto.
Grazie Lele, grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Popolare.
Pierpaolo Farina, fondatore di Wikimafia. Un annuncio per questa sera: alle 18:30 alla Casa della Memoria si svolgerà il quarto incontro del ciclo di lezioni di antimafia, quarto incontro del decimo ciclo che è dedicato agli eroi dell'antimafia. Il racconto di questa sera del professor Nando Dalla Chiesa si concentrerà su Giovanni Falcone. Ripeto, stasera 18:30, Casa della Memoria qui a Milano in via Confalonieri al 14. L'incontro sarà introdotto da Sabrina Riccardi della Scuola Caponnetto. È tutto per la puntata di oggi di Pubblica. Tra poco la linea va a Dira Rubini per Cult. Noi ci risentiamo domani alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao. Thank you.
State ascoltando Radio Popolare.
I hear something saying. The sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, ah, 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 ah.
Well, don't you know?
That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men.